Reflex, notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontri in Blu. L'editoriale a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. Reflex di questa settimana, come sempre, viene diviso in tre parti. La prima parte l'ho voluta dedicare a Greta Thunberg, se ne parla tanto, è giusto che ne parliamo un po' anche noi. Poi ricorderemo Silvia Romano, Paolo Dall'Oglio e qualche altro missionario rapito, e poi parleremo di questo ritorno di Marco Polo sulla Via della Seta, all'incontrario ovviamente, di cui si parla tanto e di cui fra pochi giorni vedremo che cosa succede. Però vorrei incominciare con un ricordo di una persona che io ho sempre stimato molto, l'architetto Mario Marenco, uno di quelli della notte, dell'altra domenica, delle grandi trasmissioni televisive di Renzo Arbore, uno di quei personaggi assolutamente fuori dal mondo che erano veramente straordinari nella loro semplice e astrusa comicità. Io ricordo di aver anche assistito a uno spettacolo di Mario Marenco, quindi una specie di monologo di 2 ore, e di essermi alzato pensando: ma come, è già finito, non ci possiamo divertire ancora. Ecco, Mario Marenco era un architetto, era diventato un comico probabilmente suo malgrado grazie a Renzo Arbore, e quindi lo voglio ricordare così com'era, semplice, simpaticissimo, veramente astruso, se vogliamo. Bene, incominciamo a parlare del Greta Thunberg e di tutti gli altri che ci stanno intorno. Inutile fare pubblicità a quella ignobile politicante che ha detto che l'avrebbe messa volentieri sotto un'automobile, perché queste sono cose da non pensare in assoluto, da non dire tantomeno. E soprattutto, se si fa i politicanti, sarebbe meglio imparare a farlo prima di dire queste neanche stupidaggini, queste volgarità, ecco, chiamiamole volgarità inumane. La signora che l'ha detto, io non la nomino neanche per non farle pubblicità, sicuramente è stata istruita da qualcuno che siede più in alto di lei, e che dovrebbe difendere i nostri interessi, tra l'altro quelli della sicurezza, veramente, che invece sta provocando gravi disagi nella maggioranza delle persone normali. Bene, tornando a Greta Thunberg, che è più importante assolutamente di questi politicanti, Greta Thunberg è affetta da una malattia, da una sindrome, non è una malattia, è una sindrome, quella di Asperger, che è praticamente una leggera forma di autismo che non dà disturbi nei comportamenti, eccetera, ma che fa concentrare il cervello su poche cose, ma su quelle poche la persona crea se stessa. E quindi questa sindrome Greta l'ha spiegata chiaramente dicendo: io ne sono affetta, però se non ne fossi affetta non avrei fatto quello che sto facendo e quello che ho fatto finora. Greta ha 16 anni e quindi è giovane, però evidentemente sulla situazione dell'ambiente, sulla situazione del clima, sulla situazione della terra è molto sensibile, e lei dice che la sua battaglia è nata quando ha visto la morte di un orso polare. E quindi questo, dice, non avrei potuto continuare a vivere se non mi fossi impegnata in questo ambiente, in questa difesa dell'ambiente, della natura, dell'essere umano, dell'essere vivente. E questa è la cosa più bella. Ha dato esempio a tutti di saperlo fare, e per fortuna molti, molti, molti giovani la stanno seguendo. E di questo io, che sono ormai al tramonto, devo dire che sono molto contento. Ragazzi, continuate così, perché questo è il momento di fare questo tipo di rivoluzione, questo tipo di esame di coscienza, di far fare l'esame di coscienza ai politicanti, perché ormai tra politicanti e industriali avventurosi che vogliono solo il loro guadagno personale, non pensano neanche che magari hanno anche dei nipotini come ce li ho io. Io non so come facciano a pensare a un mondo in cui i nipotini sono destinati a morire prima degli altri perché i nonni si comportano in questo modo. Ecco, questo modo di vedere le cose dovrebbe essere rivisto, e quindi rivisto in bene, in positivo, e quindi auguriamoci che questa giovane rivoluzione culturale riguardo all'ambiente vada avanti e sia sempre più forte e sempre più violenta, non nel senso di fare violenza, più violenta nel senso di imporsi, e come ai miei tempi aveva incominciato a fare Giorgio Gaber, per esempio, con Com'è bella la città. Ricordiamo poi anche Il ragazzo della via Gluck, ricordiamo Ci vuole un albero, eccetera. Ma adesso, per staccare, mettiamo Giorgio Gaber, Com'è bella la città, 1969. Grazie, a dopo.
Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e dalle macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più.
Riprendiamo la trasmissione parlando, dopo aver parlato dei giovani che hanno manifestato e che continueranno a manifestare come Greta Thunberg la loro avversione per le politiche ambientali attuali, e quindi augurandosi che anche gli anziani e gli interessati ad altre cose prendano provvedimenti utili alla sopravvivenza della civiltà. Ecco, ricordiamo adesso Silvia Romano e Paolo Dall'Oglio in particolare. Perché? Beh, perché sono passati quasi 6 mesi dal rapimento di Silvia e si discute ancora sul fatto di avere le normali avvedutezze nell'andare in quel posto. Qualcuno sostiene che Silvia è stata un tantino avventata, che diciamo nel suo carattere però, e io devo dire da volontario che anche nel mio carattere, quando si vogliono fare queste cose normalmente si pospone l'attenzione a se stessi e si antepone l'attenzione agli altri. Per cui la scelta di Silvia Romano, che io posso anche non condividere, certi atteggiamenti io non li condivido, sono stati messi in discussione altre volte, tante volte si fa finta di non passarci sopra, tante volte la gente che non è mai stata in giro per il mondo dice ma come, io a casa mia faccio così e potrei fare così anche lì. No, questo non è vero, noi abbiamo una cultura che ci assiste da millenni. In altri paesi la cultura non è così attuale, e comunque le culture sono diverse e quindi bisognerebbe andare in giro non facendosi prendere la mano dai desideri di avventura o dai desideri di fare di più per gli altri. Sicuramente, ecco, bisogna curare un attimo meglio certi comportamenti. Silvia era stata avvisata che in quella zona era molto pericolosa, non c'era la luce, di notte non si può uscire e così via, e Silvia invece questo pare che l'abbia fatto. Io sostengo che Silvia, come tutte le ragazze europee che vengono in Africa, si dimenticano che l'abbigliamento è una cosa importante, dimenticano che le donne qua generalmente non si mostrano, non mostrano il loro corpo e vanno in giro con le gonne lunghe, con le sottogonne e così via, e quindi andare in giro con le magliette senza niente sotto, diciamo abbastanza scollate se non dei top veramente, e i pantaloncini corti non è un abbigliamento adeguato. Ma non è per fare i moralisti, è proprio perché qui la tradizione, sì, ci sono le ragazze poi in città che vanno in giro vestite come da noi o svestite come da noi, però la cultura nei villaggi soprattutto non permette questo, come quando vedo gli europei vestiti con i Bermuda, le scarpe da tennis della Nike, il berrettino da golf, mi domando se a 60 anni, 70 anni non sia il caso di mettersi i pantaloni lunghi, perché quando siamo andati al liceo li abbiamo messi. Ecco, in Africa la gente usa andare con i pantaloni lunghi, salvo alcuni giovani o operai che vanno in giro, però vanno in giro sempre con almeno una maglietta, a torso nudo non si può stare. Ecco, queste sono le cose e le piccole avvedutezze che bisognerebbe utilizzare. Sicuramente non sono fondamentali, sicuramente gli interessi che ci sono dietro i rapimenti sia di Silvia Romano che di Paolo Dall'Oglio, di cui si ricomincia a parlare, si ricomincia a dire che probabilmente è vivo. Ecco, io mi domando se gli interessi che hanno portato alla morte di Ilaria Alpi, di Milan Krovatin e di diversi altri, al ferimento di Giuliana Sgrena, all'uccisione del poliziotto, di cui mi sfugge il nome in questo momento, ecco, questi interessi, tanto per non far nomi, gli interessi dei grandi petrolieri, l'ENI è una delle più grandi aziende petrolifere del mondo, abbiamo interessi dovunque e questi interessi vengono prima, essendo economici, vengono prima di quelli dell'uomo o della donna o della ragazza Silvia Romano. E più mi domando se questi interessi valgono la vita di persone come Silvia o di Paolo Dall'Oglio o di tanti altri. È un dubbio che mi resta e per staccare dalla prossima parte, dall'ultima parte, ho scelto una canzone dei Nomadi, canzone per i Desaparecidos, 1996, dedicata alle mamme di Plaza de Mayo.
Un palazzo sfavillante, dalle finestre luminose, un portone assai bugiardo, per l'inferno sottostante, attrezzi di tortura. Li han contati a migliaia, donne, uomini e bambini, la cultura e la miseria cancellate.
Riprendiamo con l'ultima parte di Reflex di oggi e parliamo della Via della Seta. Dopo aver ricordato Silvia Romano e Paolo Dall'Oglio, ripartiamo dalla Via della Seta, che è il discorso del momento dei nostri governanti. È un discorso che secondo me ha delle valenze di vario genere. La prima è una valenza assolutamente di disattenzione, nel senso che vuole creare la disattenzione e distrarre il popolo dalle problematiche tanto gravi quanto assolutamente superiori, messe fuori come questioni gravi dei migranti, quando l'Italia stava andando piuttosto bene verso una riduzione del numero dei migranti, ma anche verso una sistemazione delle cose. Poi la Lega ha voluto strafare con la legge sulla sicurezza e quant'altro, e quindi adesso ci vogliono distrarre con la Via della Seta. Attenzione, perché questo problema della Via della Seta e quindi degli accordi bilaterali con la Cina non è un problema da sottovalutare, però è un problema che tutto sommato non è un problema. Basterebbe non fare questi accordi, o, come stanno probabilmente facendo, fare degli accordi che non hanno alcun valore, alcun impegno di nessun genere, per cui sono fumo negli occhi per noi. Il problema però che io ho trovato in questi giorni, guardando sui giornali, leggendo, informandomi, è che questo fumo negli occhi è arrivato abbondantemente anche negli occhi di gente come Trump e come altri, come l'Europa, in cui si dice: vabbè, ma l'Italia sta andando da sola, perché la Cina è vicina, la Cina è interessante. La Cina è sì un mercato in via di sviluppo, ma è anche uno dei paesi che sta crescendo maggiormente in maniera economica, e chi vive come me parecchio tempo in Africa sa benissimo che la Cina si sta mangiando l'Africa, si sta appropriando dell'Africa in maniera integrale, con vie assolutamente legali, economiche, molto più legali di quelle tra l'altro che usano le aziende occidentali, le multinazionali, ma in effetti anche le multinazionali cinesi si comportano nello stesso modo. Ecco, con la colonizzazione economica la Cina la sta facendo in maniera assolutamente trasparente, senza nessun problema di dire «ah, ma queste cose non si fanno». No, queste cose si fanno. Cosa si fa? Beh, si corrompono i dittatori, si comprano i terreni, si danno le tangenti appunto ai governi, ai dittatori, ai funzionari, le macchine grosse, gli si illudono che si sta facendo il bene del loro paese e i poveri polli ci cascano, poveri polli nel senso che ci cascano perché conviene a loro, però ecco, vendono questi terreni e dopodiché se ne strafregano del fatto che quei terreni non sono più utilizzabili da parte del popolo locale e della nazione. Questo in Italia è strano che i tre parlo dei premier e vice premier ovviamente, si siano dimenticati come negli ultimi 40 anni i cinesi si siano appropriati della maggioranza dei ristoranti e pizzerie, la maggioranza dei bar delle grandi città, della maggioranza delle industrie tessili, per esempio quelle del Pratese, e così andando avanti. Il discorso è che i cinesi arrivano con denaro, forse anche pulito, forse anche non regolare, e riciclano il loro denaro con l'aiuto ovviamente poi di altre organizzazioni che definire malavitose è quasi un eufemismo, e che però sono malavitose nel senso che danneggiano l'economia italiana, ma questo è molto meno pericoloso dei migranti, bisogna tenerne conto, perché i migranti sono un pericolo, perché tra i migranti ci può essere un attentatore, tra i migranti ci può essere un assassino, i nostri padri di famiglia che ammazzano mogli, amici, amiche e amanti, quelli non contano. Ecco, ma tutto questo discorso va a parare che questa via della seta, questo accordo assolutamente insulso, perché è un accordo che non prevede impegni. Allora cosa lo firmiamo a fare? Ecco, lo firmiamo per dare, per far vedere al popolo pecora, che questo governo sta facendo cose che nessun altro ha mai fatto, e per fortuna, probabilmente sì, aprirà, come ha detto Di Maio, il mercato cinese a maggiori lavori, ma il mercato cinese è già aperto all'Italia molto, e è probabile che però apra anche il mercato italiano a un partenariato cinese che potrebbe essere anche distruttivo delle caratteristiche del nostro mercato, perché il nostro mercato è un mercato comunque di alta qualità, di alti livelli produttivi, di alti interessi qualitativi, e quindi speriamo che non tutto il fumo vada negli occhi e che qualcuno poi decida di rivedere bene questo tipo di accordi più o meno fasulli, direi. Bene, buona settimana a tutti, alla prossima e buon San Giuseppe.
Tu vieni da lontano, anche se sei nata qui. La gente tua mi guarda strano, non voglio arrendermi. Quando ti incontro i tuoi occhi, sorridono a metà, anche se non lo dici, sento di sapere già. La Cina è vicina, non è una casa. sia un albero del tuo giardino insormontabile. A volte conto i no che mi separano da te. Respiro forte, chiudo gli occhi, sento a prenderti.